State ascoltando Radio Popolare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7.51 del mattino, quasi 52. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. È martedì, è il 24 gennaio e l'Italia è nella morsa del gelo. Oh, ci voleva il ciclone Thor per tirare finalmente fuori dai bauli, dopo tante temperature miti, un'espressione antica come l'Italia è nella morsa del gelo. Era un po' che mancava. Ragazzi, come titoliamo sul freddo? Facciamo l'Italia nella morsa del gelo. Figo, un po' vintage, ma dai, funziona sempre. E si nevica e fa freddo, non qua, ma altrove. Insomma, è quel insolito fenomeno che di nome fa inverno. Nevica al centro-sud, nevica pure a Ragusa, tanto che il meteorologo di Fratelli d'Italia, l'onorevole Lucio Malan, coglie al volo l'occasione per smontare la bufala del riscaldamento globale, perché dice se nevica a Ragusa, semmai la glaciazione. E c'è chi il freddo lo patisce e chi invece però lo affronta con vigore, e mica solo Putin che si immerge a torso nudo nei ghiacci siberiani. Ci informa per esempio Repubblica che Chiara Ferragni sfida il gelo alla sfilata, schiapparelli, mini dress nero e le gambe coperte dal velo dei collant a piccoli pois, ma il freddo pungente non sembra scalfire la sicurezza di Chiara. Sara che sorride, disponibile ai fotografi. Avete visto? Altro che i clochard che crepano di freddo. Repubblica, che tra l'altro nel weekend aveva messo a segno un colpaccio pazzesco scovando e fotografando il calamaro gigante grande come una Smart, che è praticamente il Matteo Messina Denaro dei cefalopodi. E a proposito di Messina Denaro, beh, chi sapeva, ha cominciato a parlare, hanno parlato praticamente tutti nel weekend, ha parlato l'insegnante della figlia di Messina Denaro, oggi sul Corriere parla il traslocatore di Messina Denaro che racconta: siamo arrivati in ritardo, si è leggermente irritato, se ci penso adesso mi vengono i brividi. Ha parlato però ieri lo psicologo di Libero, che ci ha spiegato come ragiona Messina Denaro, e ora ci informa il Messaggero che caccia all'amante di Messina Denaro. Bene, mancava la componente romantica a Messina Denaro, la serie, che ora con la caccia all'amante entra finalmente nella fase uccelli di covo. E poi sono emersi nuovi importantissimi particolari dai covi del boss, ma sentiamo la notizia così come la data il TG1.
In particolare aveva una passione per i tiranni, con le biografie su Putin e Hitler, ma ci sono anche i magneti sul frigo, e tra questi quelli dei cartoni animati tipo Masha l'orso.
Ecco, la prima, diciamo due cose. La prima è che la crisi del giornalismo è testimoniata dal fatto che il più importante TG del servizio pubblico non sappia che Masha e Orso sono due figure diverse. Masha e Orso, non Masha l'orso, dove Masha è nome proprio di orso, così come dice l'inviato del TG1. La seconda è che non sorprende che a casa del boss ci sia passione per i tiranni, che abbiano trovato il padrino Hitler e Putin, ma che insieme a loro ci fosse appunto Orso. E a questo punto si può pensare, le calamite sul frigorifero, che a fiancheggiare Cosa Nostra forse non era la massoneria, ma forse era magari più probabilmente cartunito, e ci sarebbe da indagare anche il rapporto tra mafia e cartunito, verificando se ci fossero stati precedenti contatti tra Rina e i Teletubbies. Ma si affaccia anche una pista nuova, cioè l'ipotesi che Messina Denaro si sia fatto prendere perché dopo lo switch off non riusciva più a vedere Rai Gulp. Insomma, tanti aspetti ancora da chiarire in questa vicenda. Comunque tanta solidarietà a Orso, che se lo conoscete, al contrario dei tiranni, incarna praticamente l'idea platonica della bontà, è uno che al cui confronto Madre Teresa di Calcutta sembra quasi Kaiser Soze. Ma parliamo di viaggi, perché oggi si scrive molto per esempio del viaggio della Meloni in Algeria, ma ci sono stati e sono stati raccontati viaggi ben più importanti. Lo ha fatto per esempio il Fatto Quotidiano nella sua edizione online, raccontando il viaggio del prete che è tornato dall'inferno. Gerald Johnson, sacerdote del Michigan, che ha raccontato su TikTok di essere sceso fino al centro della terra, e una volta arrivato all'inferno, che cosa ha scoperto? Che all'inferno cantano Umbrella di Rihanna, ma non la versione originale, bensì una cover fatta dai demoni. Ora, innanzitutto bisognerebbe capire cosa ne pensa il maestro Uto Ughi della cover di Umbrella fatta dai demoni, ma intanto mi sento di dire che se proprio devo immaginare la musica dell'inferno, la prima cosa che mi viene in mente è, che so, Smell Light and Spirit fatta da Albano. La trovassi, magari la metterei per fare del satanismo un po' gratuito in apertura di seconda parte, ma invece non ce l'ho. Se Gerald Johnson, il prete del Michigan, è andato all'inferno e ritorno, Salvini invece è andato al lavoro, che cosa che per lui è molto simile all'inferno. Ma di Salvini che va al lavoro ne parleremo tra poco nella seconda parte. Intanto, visto che mancano solamente 20 secondi, vi posso dire che le aperture oggi sono un po' diversificate. Siamo usciti dalla versione monografica della settimana, e che cosa torna su alcune prime pagine? Torna quella cosa che come è stata carsicamente un po' nascosta per qualche mese grazie a spunti vari che arrivavano dall'attualità, era un bel modo per dimenticare, ma la guerra è sempre lì, anzi viaggia verso l'escalation, ne parleremo tra poco nella seconda parte. Adesso titoli del GR e poi ci risentiamo. E dunque non Albano che canta Smell Light and Spirit, bensì Sogni di Lucertola, Phil Loop, Lizard Dream, canzone di Gus Combis, già leader dei Supergrass, incensato niente po' di meno che dalla redazione musicale di Radio Popolare, che ha fatto di questo suo nuovo album l'album della scorsa settimana. Sono le 8:06, eccoci qua di nuovo con la seconda parte del Demone del Tardi. Vi devo dire subito, sfogliando i giornali di oggi, che La Stampa inaugura un nuovo genere, cioè il direttore che intervista il suo editore che racconta suo nonno. È il 24 gennaio del 2023, sono 20 anni dalla scomparsa dell'avvocato Agnelli e dunque eccolo qua il direttore che intervista il suo editore che racconta suo nonno, Massimo Giannini, direttore della Stampa, intervista John Elkann, io l'avvocato, mia madre e la Juve. Come risponde Repubblica, l'altro quotidiano del gruppo, inaugurando un genere simile ma un po' diverso, ovvero l'ex direttore intervista il suo editore che racconta suo nonno. In questo caso c'è Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, John Elkann, da mio nonno Gianni Agnelli, la lezione della responsabilità. Insomma, il giorno dei tributi, soprattutto sui giornali del gruppo Gedi, alla memoria di Gianni Agnelli. Entrambi, sia la stampa che Repubblica, però aprono sulla vicenda giustizia. Meloni frena Nordio, è il titolo di Repubblica. La premier interviene sul giro di vite minacciato dal guardasigilli e impone lo stop agli scontri con i PM antimafia. Meloni a Nordio, adesso basta, è il titolo della stampa, che non dice che Meloni non vuole scontri con i magistrati, mentre Berlusconi e anche Salvini stanno con il guardasigilli. Vada avanti, lo difendiamo noi. La stampa intervista Gratteri, che accusa il ministro: tagliare le intercettazioni serve solo a bloccare le indagini, dice l'intervista di Gratteri, che poi aggiunge tra le altre cose che con le carriere separate i pubblici ministeri risultano sottomessi all'esecutivo. Anche il Domani fa lo stesso tipo di apertura, e lo fa concentrandosi su Salvini. Salvini usa Nordio per indebolire Meloni in vista delle regionali. Insomma, ne fa cartina di tornasole Giulia Merlo sulla prima pagina di Domani, della contesa interna alla maggioranza. Il leader leghista ha già dimenticato le battaglie garantiste intraprese con il referendum sulla giustizia, ora difende i magistrati contro gli attacchi del ministro soltanto per mettere in difficoltà la premier. Così dunque Salvini e il ruolo che gioca in questa partita. Ma dicevamo prima di Salvini e del suo andare al lavoro. Vi ricorderete che Salvini aveva cominciato a contare i suoi giorni al ministero e vi avevamo proposto la conta. Bene, c'è un aggiornamento adesso, a più di un mese di distanza, e un ringraziamento meritorio va a Carlo Canepa, che si sta occupando del counting di Salvini, che è molto simile a quello di un ergastolano al 41 bis che fa le tacche sullo stipite contando i giorni che mancano. Bene, Salvini invece conta i giorni di lavoro al ministero, e quindi eccolo qua l'aggiornamento di Salvini che conta i giorni.
Io sono in ufficio da 36 ore.
Quarto giorno operativo al ministero.
Essendo in ufficio da 4 giorni e mezzo.
Io sono qua al ministero da una settimana.
In questi primi 15 giorni di studio e di riorganizzazione della macchina, in questi non so se sono 23-24 giorni in cui siamo al lavoro.
Il lavoro di questi primi 25 giorni in ufficio.
Sono lì da 3 settimane, da meno di un mese. E io e Roberto siamo al ministero da 28 giorni. Siamo al ministero da meno di un mese.
Siamo qua da 30 giorni.
Sono in questo ufficio da 31 giorni.
Sono da 34 giorni al ministero.
Io sono arrivato al ministero 36 giorni fa.
Io sono da 38 giorni al ministero.
In questi 39 giorni. Siamo lì da 39 giorni.
Al 41esimo giorno dal giuramento.
Questi 43 giorni al ministero.
La mia prima riunione a 45 giorni dall'insediamento.
Io sono arrivato al ministero da 51-52 giorni.
Sono da 52 giorni nel mio nuovo ufficio.
Io da 53 giorni sono in 3 ministeri in 1.
Io sono in ufficio da 54 giorni. Da 55 giorni a questa parte, cioè da quando abbiamo avuto l'onore e l'onere di giurare da ministro.
Noi siamo al governo da 56 giorni,
anzi 59 giorni fa. Questo è il 60esimo giorno
per me da ministro in questi 89 giorni di ministero. E devo dire che da 90 giorni sono ministro delle opere pubbliche.
Eccolo qua, l'aggiornamento in tempo reale. Ringraziamo appunto l'autore Carlo Canepa, che tra l'altro specifica, magari anche voi ci avrete fatto caso, attenzione perché c'è un buco tra il 60esimo giorno e l'89esimo, quando riprende a contare, ma è semplicemente perché in mezzo ci sono state le vacanze di Natale, quindi ha sospeso il conteggio. Dovesse andare a termine della legislatura, viaggeremo attorno ai 2000 giorni, quindi il counter probabilmente richiederà una puntata monografica, ma intanto i conti sono questi. Lasciamo però Salvini e il magico mondo dei conti per andare a vedere quali sono le altre notizie che troviamo oggi sui quotidiani. Abbiamo parlato ancora di Matteo Messina Denaro. Devo dire che ci sono degli ulteriori aggiornamenti a proposito di chi sapeva e ha cominciato a parlare. Non solo l'insegnante della figlia di Messina Denaro, non solo il traslocatore, non solo lo psicologo di Libero che parla, ci spiega come ragiona Messina Denaro, ma si aggiunge oggi anche il figlio dell'autista di Messina Denaro, mentre il Corriere della Sera in taglio alto segnala l'arresto del geometra Andrea Bonafede, che prestò l'identità a Matteo Messina Denaro. Il Corriere, che ugualmente ricorda Gianni Agnelli, così come abbiamo visto sulle prime della stampa e di Repubblica, lo fa Ferruccio De Bortoli, il monarca repubblicano, così lo chiama De Bortoli. Corriere della Sera che apre sul viaggio di Meloni in Algeria, gas, 5 accordi anti-Russia, Meloni firma i progetti ad Algeri, molto gettonato Descalzi questa mattina sui giornali, l'amministratore delegato dell'ENI, alla sua dichiarazione liberi da Mosca nel 2024. Corriere della Sera che ricorda che oggi c'è lo sciopero dei benzinai, quindi ricordatevi non che dovete morire, ma che dovete fare il pieno entro le 19, altrimenti per due giorni rimanete a secco. Ma come vi anticipavo, lasciamo per un attimo la questione del gas, che magari riprendiamo dopo. Oggi torna sulle prime pagine guarda un po' la guerra. Siamo sulla prima del manifesto che titola Mal di Panzer, ci servono 300 tank tedeschi, non 10, non 20, queste sono le parole di Zelensky e dell'Ucraina che reclama i Leopard. Andiamo a vedere a pagina 2 come Sabato Angeri sulle colonne del manifesto racconta della corsa europea e statunitense per armare le future controffensive di Kiev. Ogni fase, scrive Angeri, ogni fase della guerra necessita armamenti diversi. Quando bisognava contrattaccare a Kharkiv o a Kherson, gli ucraini chiedevano lanciamissili. Dopo l'arrivo del generale russo Surovkin e i bombardamenti sistematici alle città lontane dal fronte, reclamavano l'artiglieria antiaerea, e ora che gli scontri sembrano destinati a diventare più dinamici e l'obiettivo sarà riconquistare territorio, chiedono i carri armati Leopard di produzione tedesca. Finora la Germania si è mostrata reticente, ma a breve potrebbe cedere. Certo, non si tratta dei suoi Panzer, ma di quelli che negli anni ha venduto a mezza Europa. Domenica sera la ministra degli esteri tedesca ha rotto gli indugi, ci siamo posti la questione, non ci opporremo alla richiesta. Ciò vorrebbe dire che i paesi che vorranno fornire i tank a Kiev ora potranno chiedere l'autorizzazione a Berlino e procedere. Tuttavia ieri il neo ministro della difesa Pistorius ha dichiarato che la decisione sarà presa a breve, oltre a annunciare una visita a Kiev entro il prossimo mese. Al momento i Leopard restano nei depositi, ma cos'hanno tanto di speciale perché il governo ucraino li abbia trasformati nella prova di fedeltà necessaria da parte dell'Occidente? Oltre alla potenza e alle caratteristiche tecniche, i Panzer servono allo Stato Maggiore ucraino per uscire dal pericoloso stallo in cui rischia di essere cacciato dalla nuova strategia russa. È evidente che Zelensky e il suo entourage pensano al futuro prossimo e alle possibili offensive e controffensive che si svolgeranno non appena il clima lo permetterà. Se in una prima fase Kiev chiedeva batterie lanciamissili a medio e lungo raggio per colpire le postazioni russe dalla distanza, ora le esigenze sono cambiate, ci vogliono almeno 300 Leopard, appunto, non 10 o 20 come hanno detto fonti interne alle forze armate. In altri termini, i difensori vorrebbero riorganizzare interi reparti di fanteria per essere più efficaci nelle future manovre. Finora la risposta degli alleati alla lunga lista di desiderati ucraini è stata estremamente generosa e ha progressivamente infranto i tabù che la NATO stessa aveva posto. Non tutti, ovviamente, di aerei e missili a lunga gittata ancora non si parla, ma questi due armamenti rischiano seriamente di portare a quell'allargamento del conflitto più volte evocato da Mosca e da alcuni leader occidentali. Per gli HIMARS, gli M777, i Patriots, i vari mezzi corazzati e una lunga serie di altri sistemi invece nessuno si oppone più. Forse anche per questo ieri il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che la guerra della Russia con l'Occidente non è più ibrida ma quasi reale. Intanto la UE ha raggiunto l'accordo politico per il settimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per un valore di 500 milioni di euro insieme ad altri 45 destinati ad attrezzature non letali per le missioni di addestramento nel paese. Tuttavia molti stati credono non sia abbastanza. Ieri l'Estonia ha annunciato che fornirà a Kiev tutti i suoi obici da 155 mm. Vogliamo creare un precedente, dicono dall'Estonia, in modo che altri paesi non abbiano scuse per non fornire all'Ucraina le armi necessarie per vincere la guerra. La Svezia ha annunciato aiuti militari da 419 milioni di dollari che comprendono il sistema di artiglieria Archer. Gli Stati Uniti invece starebbero per ultimare un'ulteriore fornitura da 2,5 miliardi di dollari che potrebbe includere anche i veicoli blindati da combattimento Stryker, uno dei più grandi pacchetti di aiuti militari a Kiev dall'inizio della guerra, riferisce la CNN. La Francia ha fatto sapere che probabilmente invierà i veicoli corazzati. Il presidente Macron ieri non ha escluso che anche i carri armati Leclerc possano essere inclusi a breve nelle forniture belliche, mentre Londra ha già destinato 12 tank Challenger 2 oltre agli elicotteri per la Marina Sea King. E poi appunto ci sono i dubbi e i tentennamenti della Germania, ma anche l'azione invece decisa e proattiva della Polonia. La Polonia e il patto baltico, manderemo i nostri Leopard. Siamo sempre sulle colonne del Manifesto, a pagina 3 ne scrive Giuseppe Sedi. A prove di coesione in corso tra i paesi UE sulla fornitura di carri armati Leopard 2 all'Ucraina non sarà facile dopo il ni della Germania e la fumata nera di venerdì scorso al summit di Ramstein. A quanto pare Berlino sperava che l'amministrazione Biden mostrasse di voler fare il suo mettendo a disposizione di Kiev i propri M1 Abrams. Secondo una notizia data dalla Reuters e riportata dalla Süddeutsche Zeitung, a Washington avrebbe dato fastidio il tentativo fatto dai tedeschi di imporre un contributo in carri armati agli Stati Uniti da dispiegare sul fronte ucraino. Da qui anche la scelta di rinviare una decisione che non dovrà essere presa in modo affrettato, come suggerito dal ministro della difesa tedesco Pistorius. Ma una risoluzione non dovrebbe tardare ad arrivare se si segue il discorso fatto il giorno prima dalla sua collega agli esteri Annalena Baerbock, che ha invece aperto all'invio di Leopard già acquistati da altri paesi. Se ci viene chiesto, allora non ci metteremo di mezzo. E mentre il governo tedesco prova a prendere tempo, la Polonia e le repubbliche baltiche stanno spingendo per esaudire, senza farsi troppe domande, le richieste del presidente ucraino. Varsavia dal canto suo spera di radunare intorno a sé un gruppo di paesi favorevole all'invio dei tank di produzione tedesca in direzione Kiev. Altri paesi potrebbero seguire a ruota. Il ministro degli esteri lituano sta chiedendo l'invio di carri armati all'Ucraina da novembre scorso. Sempre nella giornata di ieri il presidente della Lettonia ha lanciato un appello al cancelliere tedesco Scholz per incassare il sì di Berlino. Di Scholz si occupa il Foglio oggi in prima pagina, parlando della titubanza che fa male, secondo il Foglio, a Kiev, alla UE e all'industria tedesca. Il Foglio, che in un pezzo richiamato in prima pagina e che poi riprende a pagina 3 a firma di Daniel Mosseri, ricorda come al di là dei dubbi e dei tentennamenti sull'invio dei carri armati, la Germania, dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito, resta il principale sostenitore occidentale di Kiev contro Mosca. Secondo l'osservatorio ucraino Support Tracker, al 7 dicembre Berlino aveva ceduto aiuti militari diretti a Kiev per 2,23 miliardi di euro, superando addirittura Londra, che fino a questo momento assomma 1,9 miliardi di euro in aiuti. Della guerra in Ucraina scrive oggi, tra gli altri, anche Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. E che cosa scrive Quirico? Scrive di Zelensky, del ruolo di Zelensky, del personaggio interpretato da Zelensky e dell'esigenza di un cambio di passo. Ora il personaggio Zelensky, scrive Quirico, deve accettare il secondo atto. Con l'aggressione Putin ha scritto la parte perfetta per lui, il leader che guida la resistenza eroica. Il rischio è di credere ora al copione della vittoria totale, anche se adesso, dice Quirico, occorre saper trattare. Nella sostanza Quirico racconta la parabola di un Zelensky che nasce come comico e come figura di governo un po' grigia, un po' inadeguata, un po' patetica, e che trova la sua dimensione nella resistenza eroica di Kiev. Ora però, appunto, dice Quirico, c'è la necessità di uscire in qualche modo da quel personaggio, perché continuare a credere solo ed esclusivamente a quel personaggio può essere preoccupante. Restiamo sulle colonne della Stampa, però, perché ieri c'è stato sì il viaggio di Meloni in Algeria, ma a proposito di rapporti tra Italia e il continente e il Nord Africa, oggi si torna anche sul caso Regeni. C'è stato Tajani che ha dichiarato di essere stato assolutamente rassicurato da Al-Sisi, battendo quasi nella speciale classifica scusate, dell'ingenuità il suo predecessore Di Maio. Ma oggi è interessante quello che scrive a proposito di Regeni e delle responsabilità egiziane Riccardo Luna sulle colonne della Stampa. Hanno ragione, dice, i genitori di Giulio Regeni ad affermare che la collaborazione dell'Egitto è inesistente per le indagini relative alla morte del figlio, e hanno ragione a sentirsi insultati per le ennesime promesse di giustizia che il presidente Al-Sisi avrebbe fatto al nostro ministro degli esteri. Del resto Al-Sisi ha fatto le stesse promesse a tutti i nostri ministri degli esteri dal 2016 a oggi, e nulla è successo, meglio, è successo il contrario. L'Egitto ha ostacolato in ogni modo il raggiungimento della verità. Ma l'Egitto, ed è qui la parte interessante del pezzo di Riccardo Luna, non è l'unico paese che non sta facendo il possibile perché si scopra la verità sull'omicidio del ricercatore friulano. Anche gli Stati Uniti sono perlomeno reticenti nel dire pubblicamente quello che sanno della vicenda. Che c'entrano gli Stati Uniti? Secondo un'inchiesta del New York Times pubblicata nell'agosto del 2017 e addirittura tradotta in italiano qualche giorno dopo dallo stesso giornale affinché tutti in Italia ricevessero chiaro e forte il messaggio, gli Stati Uniti ne sanno moltissimo e informarono il governo italiano, allora guidato da Matteo Renzi. Lo informarono del fatto che Giulio Regeni era stato ucciso dai servizi segreti di Al-Sisi. L'affermazione del New York Times era perentoria. Nelle settimane successive alla morte di Regeni, scrisse Declan Walsh, gli Stati Uniti ricevettero dall'Egitto informazioni di intelligence esplosive, la prova che funzionari di sicurezza egiziani avevano rapito, torturato e ucciso Regeni. Avevamo prove incontrovertibili della responsabilità ufficiale egiziana, disse un funzionario dell'amministrazione Obama, uno dei tre ex funzionari che hanno confermato le prove. Non c'era dubbio, su raccomandazione del Dipartimento di Stato e della Casa Bianca, gli Stati Uniti passarono questa loro conclusione al governo Renzi, ma per evitare di identificare la fonte, gli americani non condivisero i dati originali né rivelarono quale agenzia di sicurezza pensavano fosse responsabile della morte di Renzi. geni, quello che gli americani sapevano per certo e lo dissero agli italiani fu che la leadership egiziana era completamente a conoscenza delle circostanze della morte di Regeni. Non avevamo alcun dubbio che questo fosse noto ai livelli più alti, disse l'alto funzionario. Non so se avevano responsabilità, ma sapevano. Conclude Riccardo Luna ricordando questo. 3 giorni dopo la pubblicazione di quell'inchiesta, insieme al collega Marco Pratellesi, presentai al governo americano una richiesta di accesso agli atti. Il Dipartimento di Stato accettò la nostra domanda. Rispose che quei documenti erano sensitive but unclassified, cioè sensibili ma non secretati, e ci diede una data orientativa per riceverli di lì a qualche mese. Ma sono 5 anni e mezzo che quella data slitta, l'ultima volta alla fine di dicembre. 5 anni e mezzo che il governo americano rinvia il suo appuntamento con il dovere di dirci cosa sa della morte di Giulio Regeni. Così Riccardo Luna sulle colonne della Stampa. E sulla prima della Stampa, ma anche sulla prima del Corriere della Sera e di altri giornali, c'è Liliana Segre e la sua malinconica testimonianza in vista del giorno della memoria. Testimonianza di che cosa? Dell'indifferenza. La gente è stufa di ebrei e Shoah. L'amarezza della senatrice che profetizza che tra qualche anno l'olocausto non sarà più che una riga nei libri di storie. Proprio per questo è così importante tutelare, non come un totem ma come campo da tenere vivo e da far germinare appunto il campo della memoria. Dicevo che si scrive molto degli accordi sul gas firmati ieri dal governo Meloni, ne scrive il Corriere della Sera pagina 2-3, gas equipati con l'Algeria, con De Scalzi che si lancia nella previsione di un paese indipendente dal gas russo nel 2024. Non tutti sono trionfalistici con la retorica evocata del piano Mattei, non lo è per esempio Davide Tabarelli, ma lo abbiamo sentito anche ai nostri microfoni nel nostro giornale radio. Senza gasdotti e rigassificatori non ci sarà una vera emancipazione. Non lo è Alberto Negri, che ugualmente ne scrive sulle colonne del Manifesto. Non lo è neanche il direttore di Domani, Stefano Feltri, che oggi firma un editoriale intitolato Il piano Mattei di Meloni e colonialismo mascherato, e attacca così: il piano Mattei per l'Africa del governo Meloni e colonialismo fuori tempo massimo che non può funzionare. L'idea della cooperazione non predatoria sull'energia con il Nord Africa è antistorica e un po' razzista. Feltri, che poi articola con diverse angolature la sua critica, poi chiude dicendo: già in passato abbiamo legato i destini energetici dell'Italia a paesi instabili cui abbiamo fornito le risorse economiche e il supporto politico per diventare più forti e meno democratici, vedi la Libia di Gheddafi. Perseverare nell'errore mette in pericolo gli interessi di quella nazione che Giorgia Meloni dice di voler difendere. Abbiamo solamente 10 secondi, accidenti, solo per citare la Ghidini alle mie spalle, che già incombe perché oggi come sempre è alla guida di Prisma, ma anche niente, perché niente, il tempo è finito, e quindi ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45 e dintorni con il Demone del Tardi, dopo la pubblicità il GR delle 8.30 e poi la linea a Prisma, e torneremo sulle piste della guerra in Ucraina.